Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, miei cari figlioli. Ben ritrovati con il nostro ormai consueto appuntamento del giovedì sera con il ciclo di catechesi dal mio libro Padre Pio, Uomo di Dio. È un libro che potete chiedere in segreteria, qualora lo voleste, e che è, come ho detto tante volte, più che una biografia, è un tracciato di teologia spirituale, mistica, e una riflessione di tipo anche teologico intorno alla vicenda del tutto straordinaria e singolare di San Pio da Pietrelcina. E avevamo ancora da trattare, se vi ricordate, il capitolo denso di ricadute anche per la nostra vita della notte oscura. Tuttavia ritengo opportuno adesso interromperlo, perché non tutto il libro va letto, altrimenti non lo finiremo mai, sono più di 400 pagine. Per ulteriori approfondimenti a riguardo della notte oscura di Padre Pio, vi rinvio al mio libro, appunto, che potete approfondire, che potete leggere. Invece andiamo invece adesso al quinto capitolo del mio libro, quindi siamo più o meno verso la metà del libro. E il quinto capitolo è un capitolo anche questo molto importante. E dunque io dico che il quarto e il quinto capitolo, secondo me, sono i più singolari usciti dalla penna di Don Minutella, perché appunto questi due capitoli sono capitoli che uno parla della notte oscura e non facilmente si trova qualcosa, sì, qua e lì, qui e là, sparsa, sì, ma una riflessione, un tracciato teologico intorno alla notte oscura di Padre Pio, e così ne abbiamo parlato. Adesso invece parliamo del capitolo più problematico nella vita di Padre Pio, quello delle donne. Ecco, lo diciamo così in maniera brutale. Il capitolo relativo alle donne. Padre Pio è stato circondato tutta la vita da figlie spirituali. E penso che saprete, se avete letto già interamente il mio libro, che uno dei motivi che ha ritardato la causa di beatificazione di Padre Pio, che solo Giovanni Paolo II è riuscito a sbloccare, è stato quello della presenza di queste figlie spirituali ritenute troppo morbose, anche un po' bizzoche e persino idolatre della persona di Padre Pio. Un Padre Pio che invece, lo anticipiamo subito, in maniera direi significativa, ha sempre lasciato fare a queste figlie. Tutto il quinto capitolo che io scrivo intorno a questo argomento è interessante dal punto di vista storico e storiografico, perché riporta le testimonianze che via via vedremo. Avrei intenzione di approfondirlo tutto questo capitolo, perché è uno, anche questo, dei meno noti nella vita di Padre Pio. E poi parla però all'inizio, come faremo stasera, del significato della presenza femminile nella vita di Padre Pio e di altri grandi titani dello spirito, come San Girolamo, San Gregorio Magno, cito lo stesso Giovanni Paolo II e via via dicendo. E allora, cominciamo proprio a vedere questa trattazione. Padre Pio non ha mai cercato nulla per se stesso, è uno di quelle poche e rare esistenze dove si vede chiaramente un bisogno di darsi agli altri. Noi lo vediamo questo, e non solo nel cristianesimo. Pensate a Gandhi, per fare un solo nome, o ad altri personaggi non cristiani necessariamente, o non cattolici. Pensate a Martin Luther King, cioè personalità, esistenze che, come dire, hanno un'intrinseca necessità di vivere per gli altri. Credo che lì ci sia la vera felicità che nostro Signore nel Vangelo propone, quella di non pensare più a se stessi ma di vivere per gli altri, è il salto qualitativo dell'agape. Nella Trinità nessuna delle persone divine pensa a se stessa, ma tutte invece tre si orientano verso l'altra, verso le altre, in una pericoresi, come viene chiamata dalla teologia, cioè in una circolarità che è estasi continua, perché ognuna delle tre persone divine si ritrova nell'altra. E così, siccome noi siamo immagine e somiglianza di Dio, siamo stati creati da Dio, l'egoismo, no? L'egoismo, la filautia, come dicevano i padri della Chiesa, i monaci del deserto, cioè la filautia è l'amore di sé, è conseguenza del peccato originale. E io devo dirvi che una radiografia delle anime, a partire dalle proprie naturalmente, mostra con evidenza che ci sono soggetti più portati all'egoismo, forse in ragione di traumi, di infanzie sofferte, di mancata educazione all'amore, e invece esistenze che si orientano, direi, spontaneamente verso l'altruismo, verso il dono di sé, in una maniera spontanea e immediata. Ecco, tra queste esistenze ce ne sono alcune che si, diciamo, si situano in una posizione radicale, niente meno. E questo c'è, in tutto questo c'è senza dubbio l'imitazione di Nostro Signore, che è venuto non per cercare sé, ma si è spogliato per dare la sua vita per tutti noi. Padre Pio è una di queste esistenze radicali. Padre Pio è un uomo che è vissuto 81 anni sulla terra, che non ha mai cercato nulla per sé. Ecco. Non ha dovuto, poniamo, creare un percorso, inventarsi una via nuova nella Chiesa, come adesso purtroppo sta facendo la falsa Chiesa, o rinvenire per sé una strada singolare. Invece, tutto nella sua vita è puro dono di Dio, così che egli si è dovuto porre, attraverso anche il cammino della notte oscura che abbiamo esaminato nelle due puntate precedenti, con la quale Padre Pio è stato con quella notte oscura purificato del tutto e predisposto al dono di sé, ecco, egli ha dovuto semplicemente accogliere questo dono di Dio in sé per poi dispensarlo agli altri, vivendolo in totale abbandono. Allora, prima di parlare di questo legame di Padre Pio con le figlie, molte figlie spirituali, molte, alcune delle quali storiche come Cleonice Morcaldi, mette conto precisare qualcosa. Quale? Vediamo. La donna, queste sono considerazioni mie a margine del libro che ho scritto su Padre Pio, non so se le avete condivise, quanti avete già letto il libro o se le condividerete, però io le faccio con un certo rigore teologico. Dunque, la donna è stata creata da Dio, questo è inequivocabile, è un dato biblico irrefutabile, è stata creata da Dio dopo l'uomo per essere aiuto dell'uomo. Genesi 2,18, voglio fare all'uomo un aiuto che gli sia simile. Qui non sto a discutere adesso di tutta l'equiparazione, quasi come se questa, diciamo, attitudine della donna a servire l'uomo nell'amore sia quasi una sorta di subordinazione. Non è così, perché l'uomo e la donna sono in pari dignità. Però certamente le donne sanno, se è vero quel che dico, c'è un'attitudine spontanea che il maschio non ha e che la donna invece possiede a servire l'uomo. Ecco, a servire l'uomo. Ezer, tra l'altro, in ebraico, aiuto indica sostegno. Questo è tutto un discorso anche molto importante, visto che per ora si parla molto nel falso sinodo della falsa Chiesa con il falso Papa di visibilità delle donne nella Chiesa. Le vere donne non cercano la visibilità perché sono le radici. Tu vedi l'albero è il maschio, è la produzione, è l'economia, è la storia, è non so come dire, è l'attività, l'homo faber, è la quercia. Ma una quercia senza radici non regge. Le radici non si vedono, ma sono più importanti di ciò che si vede. Ecco, la donna è la radice dell'uomo, perché è stata creata come supporto e sostegno dell'uomo. E questo è un dato che, per quanto ci sia dagli anni 60, prima di tutto il femminismo sessantottista è radicale, e ormai questo movimento lesbico, omosessualista, eccetera, però è un dato di fatto. Come dire, scrivo io qui, non so se siete d'accordo, un'integrazione armonica, melodiosa. L'uomo cerca la tecnica, la donna cerca il cuore e lo spirito prima di tutto. Non è che l'uomo non possegga poi un'attitudine per il cuore e lo spirito, ma vi è indotto dalla donna. Diversamente dal fatto che l'uomo, per quanto si sforzi, non potrà fino in fondo indurre la donna alla tecnica. Una donna che si tecnicizza o vive solo per la tecnica si è disumanizzata. La donna è alla radice di tutto, dell'essere, della vita, del cuore, dell'anima, della carne e dello spirito. Anche questa forte, io ho fatto degli studi su quello, e quindi non parlo così a vanvera come si suol dire, anche questo forte richiamo carnale che l'uomo può avere verso il corpo della donna è non altro che una evocazione profonda dello spirito, un bisogno dello spirito. Purtroppo il peccato originale ha colpito particolarmente lì. Ne soffre l'uomo quando vive solo per quello e non si sa controllare perché ne soffre l'uomo. Noi preti lo sappiamo molto bene quando siamo però confessori seri, che l'uomo soffre quando è schiavo della libidine, quando è schiavo della sessualità, della concupiscenza senza saperla tenere a freno. E quali grazie, e quali gioie, e quali sensazioni spirituali regala la castità, apre un mondo anche nel rapporto con l'altro genere sessuale che è altrimenti inconcepibile. Ne soffre l'uomo di questa tensione erotica senza freno verso la donna, ma ne soffre anche la donna. La donna ne soffre perché la donna non cercherà mai tutto questo senza il cuore e senza lo spirito. E la donna è la radice, le donne sono le radici, e le radici non appaiono, eppure sono indispensabili. È l'uomo che fa, crea, realizza, specula, economizza. E ordina il mondo con il rigore tecnico, che però, perché riesca e non imploda in se stesso, ha bisogno di spirito, ha bisogno di cuore, di grazia, di interiorità. Padre Pio è vissuto ed è morto prima della rivoluzione sessantottina, direi proprio a margine, no? Ai bordi del 60, perché è morto proprio nel 68, anzi, mi credo che fosse già iniziata la rivoluzione sessantottina, che ha condotto alla equiparazione ideologica della donna all'uomo. Questa armonizzazione speculare dell'uomo e della donna è ancora del tutto trasparente nella storia di Padre Pio. Con le moltissime figlie, che alcune delle quali poi lo tradiranno, che attratte e conquistate dal suo forte carisma, lo hanno seguito e sostenuto. E Padre Pio? Padre Pio è stato forse debole di fronte a questo, perché lo vedremo poi quando riprenderemo il capitolo, non vedo l'ora, delle persecuzioni tremende contro Padre Pio, la seconda grande persecuzione. La prima è stata così così, ma la seconda è tremenda, quella degli anni 60. Padre Pio, come gli dicevano, è stato succube di queste donne. Voi sapete, l'ho detto, che il processo di beatificazione ha subito un arresto a causa di questo sospetto anche da parte di personalità sante, che stimavano Padre Pio, ma non si davano pace nel vedere come lui apparisse apparentemente debole di fronte a questo universo femminile. Allora che dire? Diciamo, io dico nel mio libro, e spero che questo libro resti come eredità perché è uno di quelli a me più cari. L'ho scritto con tutto il cuore, veramente invocando Padre Pio. Io credo e dico che Padre Pio ha voluto aver bisogno di questo risvolto femminile fatto di amore, tenerezza, fedeltà. Lo ha voluto vicino a sé questo Vangelo della tenerezza incarnato dalle donne. Lo ha voluto quasi come dentro di sé, avendole fisicamente accanto. Perché? Per sorreggere l'urto infernale che gli si è scagliato contro. Noi non abbiamo idea fino in fondo di quanto Padre Pio abbia dovuto nel corso della sua vita sostenere l'urto di Satana e per addolcire l'amarezza di questa battaglia tremenda, Padre Pio si rincuorava con questo universo femminile. E poi direi che Padre Pio ha trovato in queste figlie la linfa vitale che l'anima femminile sa consegnare. Domando a voi, ma lo scrivo nel libro, Padre Pio ce l'avrebbe fatta senza queste figlie? Spero di non sconvolgere nessuno, perché i santi, quelli da nicchia, sono una cosa, ma prima di essere messi sulla nicchia, i santi sono stati esseri umani come noi, fragilità, debolezze, travagli, no? Paure, angosce, timori. E via dicendo. Allora io credo che di poter dire di no. Lui stesso, Padre Pio, lo rimarcherà nella visita apostolica di Monsignor Maccari, che, guardate, diabolicamente, io qui nel libro parlo con molta chiarezza, come nel mio stile, senza giri di parole. Monsignor Maccari senza dubbio era mosso da un intento, magari a sua insaputa, preternaturale, perché era andato lì per fare l'ultimo atto, strappare a Padre Pio, ormai anziano, dopo più di 40 anni, che Cleonice Morcaldi, le altre due mi ricordo, mi pare che si chiamassero, mi ricordo le altre due, erano tre figlie spirituali in particolare, che Padre Pio voleva sempre accanto a sé, soprattutto la Cleonice, quando lui confessava, quando lui celebrava, le voleva lì all'altare, cioè all'altare, al primo, non diciamo all'altare, coi tempi che corrono, le voleva lì al primo banco. E quando confessava voleva che si alternassero nella preghiera. Monsignor Maccari nel 1960 riceve da, come vedremo, da Giovanni XXIII l'incarico di andare a verificare che cosa sta succedendo, perché a Roncalli arriva notizia di un Padre Pio che è con le donne, capito? Perché è da tutta la vita che Padre Pio si è sentito dire questo aspetto qui, becero e triste, infame, di sfruttare le donne. Quindi a un certo punto è arrivato anche all'orecchio del Papa questa notizia. Però Roncalli aveva detto a Monsignor Maccari: lei vada lì, tratti bene Padre Pio, nel senso con rispetto. Ma invece Monsignor Maccari va lì proprio col progetto di sottrarre a Padre Pio la vicinanza di queste figlie spirituali, in particolare di Cleonice Morcaldi. Io mi domando, stiamo capendo questo argomento perché è decisivo nella vita di Padre Pio? L'uomo mondano, carnale, cerca la donna come motivo di piacere e godimento fisico e finisce tutto lì, nello squallore più totale. Ma l'uomo di Dio, che è spirituale, scopre invece di lei la grazia nascosta, la profondità, come dicevamo, che va alle radici, al cuore, e da qui allo spirito e dallo spirito a Dio. La donna avverte questo, cioè sente che c'è questa ricerca dell'uomo che vuole andare al di là del carnale, del sensibile, e ne rimane attratta, finendo col rendersi disponibile alla sottomissione voluta da Dio. La gerarchia, papa, cardinali, vescovi, preti, è maschile. Pure il diritto canonico è un linguaggio maschile, e così le regole ecclesiastiche sono maschili. Padre Pio però seguiva il cuore. Padre Pio era carisma e amore. Per questo non ho dubbi nello scrivere che mentre l'universo maschile lo ha temuto, ha avuto paura all'universo maschile fondamentalmente di Padre Pio, e quei maschi che gli sono stati vicini avevano un'attitudine o simile a Padre Pio o un'attitudine affine a quella femminile per potergli stare accanto, perché sapevano scorgere dietro quel carattere irruente, apparentemente forte perché dotato di carisma, un animo sensibile, e se ne innamoravano. Quelli che sono stati accanto a Padre Pio erano persone, uomini o donne, innamorati di Padre Pio e attraverso di lui, di Dio e della missione. Ma l'universo maschile fondamentalmente lo ha temuto, a parte appunto, come dicevo, quegli uomini come lui, umili, spirituali, che così potevano amarlo e sostenerlo, mentre le donne, al contrario, ne hanno sentito la vibrazione, hanno ascoltato un uomo, un vero uomo, forte, virile, che però aveva cuore, sentimento, amore, soprattutto amore come dono di sé e sacrificio. E questo la donna lo comprende sempre prima e meglio, generalmente, di qualunque uomo, fosse anche Padre Pio. Una vita del santo stigmatizzato, senza questo capitolo, Biecari, sarebbe incompleta. Lui stesso è stato il primo a volerlo far capire. Come? Nello slancio ardito del dolore della croce è rimasto sorpreso. Come ora vedremo, forse già nella prossima puntata ormai, nel vedersi affiancato dalle sue figlie. Perché il passo più impegnato dell'uomo verso il mistero di Dio è sempre meno agile di quello di una donna. In non poche occasioni, Padre Pio, agli inizi, quando era giovane e non si fidava ancora pienamente di sé, comprensibilmente aveva provato ad allontanare queste figlie, timoroso dei sospetti che i nemici gli creavano intorno, e spesso le trattava malamente. E però sempre alla fine se le è ritrovate come cirenee fedeli e insostituibili. E vorrei dire di più che c'è una logica misteriosa del rapporto di Padre Pio con l'universo femminile, perché se sono state le sue cirenee, quelle che lo hanno tradite sono state le peggiori nemiche di Padre Pio. Le prime persecuzioni Padre Pio le ha subite a causa non solo, come abbiamo abbondantemente trattato, delle menzogne fatte da padre Gemelli, ma di un paio di figlie che, sentendosi trascurate da padre Pio, lo hanno diffamato. Aggiungerei anche che padre Pio, vediamo se questo vi piace, nel carisma che gli è stato affidato dal cielo, ha incarnato quello che von Balthasar chiamava principio giovanneo. La Chiesa è fatta da principi, diceva von Balthasar, il principio mariano, il principio petrino, il principio paolino della missione, il principio giovanneo, che integra perfezione e supporta il principio petrino. È interessante, per esempio, dire che il grande prelato sarà Pietro e Giovanni insieme, lo dice Don Dorindo Ruotolo. Pietro è il capo della Chiesa, ma ha bisogno di Giovanni. E incarna il principio petrino, che è gerarchia, diritto, autorità. Giovanni invece è l'epistetos, cioè colui che si china sul capo, scusate, sul petto di Gesù. E quindi Pietro ha bisogno di Giovanni, perché il diritto, la gerarchia e l'autorità, senza la mistica, lo spirito, la grazia, la contemplazione, non vanno da alcuna parte. Padre Pio è stato profondamente giovanneo e per questo ha trovato piena sintonia con l'universo femminile, che, come afferma il teologo russo Pavel Evdokimov, è in rapporto ontico con lo Spirito Santo. E sebbene appaia più debole, in realtà nella sfera religiosa il sesso forte è quello femminile, perché, come sostiene Evdokimov, la maternità è la tenerezza di Dio. Allora Dio parla attraverso la donna, ma Dio. Padre Pio ha avuto un sensore privilegiato, e questo già come il suo padre San Francesco d'Assisi e come altri grandi uomini santi, come vi dicevo, per cogliere e vivere il potere nascosto della e nella donna. Ecco, ma quando è cominciato questo cammino di Padre Pio del legame con le sue figlie spirituali? Chi è stata la prima? Quanti anni aveva Padre Pio? Come si è avviata questa esperienza? Quando nel febbraio 1916 Padre Pio giunge al convento di Sant'Anna a Foggia, dopo la lunga convalescenza a Pietrelcina, viene inviato a Foggia Padre Pio perché non può più stare a casa. Viene mandato in questo convento, che esiste ancora oggi, il convento di Sant'Anna, lì nella città di Foggia. Subito questo frate così giovane, che ha 29 anni, attira, e non ha ancora le stigmate, ricordiamocelo, però sta vivendo la notte oscura e ha quelle invisibili. Attira l'attenzione di un nucleo di donne devote che non tardano a cercarlo per la direzione spirituale. E allora la prima corrispondenza epistolare e la prima figlia spirituale di Padre Pio è Raffaelina Cerase, foggiana di 48 anni. La corrispondenza è autorizzata e incoraggiata dai superiori del giovane frate. Si tratta di una donna santa, inoltrata nelle vie di Dio. È stata operata ed è in condizioni gravi, così che già da qualche tempo ella tiene una corrispondenza scritta con Padre Pio e domanda ai superiori, visto che ormai capisce che si avvia verso la morte, la grazia di poterlo incontrare, Padre Pio, di potersi confessare con lui e da lui ricevere l'estremunzione. Evidentemente Raffaelina per prima aveva capito chi era Padre Pio, che ha 29 anni. A febbraio Padre Pio giunge a Foggia e a partire da quel momento visita quotidianamente Raffaelina, che morirà il 25 marzo 1916, quindi per circa un mese e mezzo. Il Padre Pio va quasi ogni giorno a trovarla a casa. Restano loro due da soli e sono incontri prolungati, lunghe soste di Padre Pio in casa di Raffaelina. La corrispondenza tra i due, tra l'altro, rivela un giovane Padre Pio già maturo nella fede ed esperto delle vie dello spirito. Soprattutto viene fuori il ritratto di un animo al contempo esigente, robusto, eppure sensibile e delicato, tanto da non riuscire difficile la comprensione dei percorsi della coscienza femminile. La prima lettera porta la data del 24 marzo 1914. Padre Pio ha addirittura 26 anni ed è della Cerase. L'ultima è di Padre Pio ed è datata 30 dicembre 1915, poco prima che Padre Pio praticamente la conoscesse di persona. Raffaelina non fa mistero di ritenerlo un santo, pur così giovane, e ne parla con tutti. Nelle lettere Padre Pio neanche lui si risparmia, si firma più volte: io sono tutto vostro. e la chiama con diversi affettuosi appellativi: figlia dilettissima del mio cuore, mia carissima Raffaelina, sorella mia. Nello stesso tempo, come si diceva, quando si tratta di indicare la via della santità, però si rivela indeciso, scusate, deciso e inflessibile. Tra le due anime, Padre Pio e Raffaelina Cerase, si instaura subito una relazione profonda, intensa. Il seme gettato a Foggia, mediante la prima relazione spirituale di Padre Pio con questa figlia Raffaelina, che morirà praticamente tra le sue braccia, era destinato a fiorire presto, soprattutto quando di lì a poco il frate raggiunge la sua destinazione finale, San Giovanni Rotondo. È qui che esordirà la sorprendente pagina del legame di Padre Pio con le sue figlie spirituali. In particolare, fra tutte spicca, ma non è proprio l'unica, Cleonice Morcaldi, la maestrina, come veniva chiamata, che incontrerà Padre Pio nel 1920, quando aveva appena 16 anni, per non lasciarlo mai più, contraendo con lui un legame intenso e profondo che darà adito a molte calunnie mosse da invidia e rabbia e nei confronti di Padre Pio e della missione del carisma che doveva portare avanti. Vediamo subito, per concludere, gli esordi allora di questa presenza di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, dove esplode questo legame con le figlie spirituali. Per oggi concludiamo. Poi la prossima volta lo approfondiremo, perché, come ho detto, questo capitolo vorrei trattarlo per intero. Quando Padre Pio giunge a San Giovanni Rotondo nel settembre 1916, è già accompagnato dalla fama di santo. Sul suo conto circolano notizie di lotte notturne col diavolo, fenomeni mistici singolari, è un'esistenza del tutto dedita alla gloria di Dio. Non riesce difficile allora alle donne del piccolo paese garganico individuarlo e mettersi alla sua scuola. Rimangono colpite dal modo in cui celebra la Santa Messa quotidiana e poi anche dal rigore e dall'amore al confessionale. Il padre Pacifico da Saggiano, ministro generale, descrive in quegli anni Padre Pio in questo modo: giovane sacerdote di costumi angelici, giovane sacerdote di costumi angelici. Padre Pio è un angelo di santità quando arriva a San Giovanni Rotondo e mostra da subito, tra l'altro, di gradire questo nuovo ambito pastorale e spirituale. Egli parlerà, lui stesso, Padre Pio, parlerà di un monastero invisibile, come amava dire alle sue figlie. Le prime figlie spirituali lo accerchiano da subito. Padre Pio non ha ancora le stimmate, non è conosciuto, ma queste figlie sentono che lui è un santo, perciò si riuniscono volentieri ogni mattina attorno a lui per la messa ed egli le incontra una volta a settimana per istruirle nelle verità della fede, tanto che intorno a Padre Pio sorge subito un nucleo di donne per lo più giovani, l'età media era 18, 20, 25 anni, che diventano tutte sue fedelissime figlie spirituali. Colpisce, come vi ho detto più volte, che la causa di beatificazione di Padre Pio sia stata rallentata a causa dei sospetti diffusi sul conto di queste figlie, anche perché il frate santo mostrava volentieri segno di affetto soprattutto verso le figlie più fedeli, era spontaneo verso di loro. Vedremo più avanti come questo sarà il sospetto più adoperato per screditarlo in vita e morte. Un frate del convento dirà, per esempio, deporrà anche dopo la morte di Padre Pio, dicendo che quando finiva di incontrare una di queste figlie, Padre Pio usciva dalla stanzetta, perché come ora vedremo fu concesso a Padre Pio di avere nella foresteria del convento un'ala tutta riservata all'incontro con queste figlie, usciva, diceva questo frate, arrossato in volto. In realtà è perché Padre Pio soffriva molto gli sbalzi di temperatura, ma sapete com'è? Poi queste cose servono a rallentare l'opera di Dio ai noi. Una delle prime figlie di Padre Pio si chiamerà Rachelina Russo. Conosce Padre Pio quando ancora è a Foggia e quando nel 1916 Padre Pio viene trasferito a San Giovanni Rotondo, lei, pur di non lasciarlo, si trasferisce a San Giovanni Rotondo, ma porta con sé un gruppetto di giovani donne, tutte affascinate dal carisma del giovanissimo Padre Pio. E queste figlie, in tutto 20, non di più, cominciano a riunirsi nella foresteria del convento per gli incontri prolungati e personali con Padre Pio, il quale, per permissione divina, ottiene dai superiori di potersi dedicare a tempo pieno a questo apostolato. Quindi questo è poco risaputo, ma i primi 2 anni, più o meno, sì, di Padre Pio, dal 16 al 18, a parte il rapporto con il noviziato francescano, sono pressoché impiegati in questo rapporto con le figlie spirituali. Incontri nella foresteria diverranno via via sempre più frequenti e prolungati, con scadenze che Padre Pio stesso determinava. Il programma prevedeva una meditazione comune, dettata da Padre Pio, e poi un incontro con ciascuna, alle quali Padre Pio dedicava talora molto tempo, talora di meno, in una delle stanzette della foresteria. Il clima intorno a Padre Pio era profondamente spirituale. Ma non per questo, come dire, artefatto, c'era molta spontaneità, ma sempre come dire, nei canoni previsti, ricco di soprannaturale respiro, così che questi giovani figli crescevano. Lo vedevano come un autentico uomo di Dio. Egli da subito aveva individuato alcune figlie che riteneva di dover tenere più vicino a sé, facendole venire addirittura ogni giorno in foresteria e a volte anche più volte al giorno, mentre altre le incontrava più di rado. Precisamente questo è il motivo delle prime accuse mosse a Padre Pio quando riceverà le stimmate da parte di qualche figlia che, ritenendosi trascurata, era caduta nella trappola del diavolo e lo aveva accusato di atti, pensate un po', contro la castità. Un'accusa pesante che Padre Pio dovrà sopportare fino alla morte e di cui parleremo la prossima volta, proprio le prime accuse. Ecco, la conclusione di questa catechesi di stasera, miei cari figlioli, è che il legame di Padre Pio con queste figlie è tutto da conoscere, apprezzare e studiare, per capire come non è la prima volta che accade, perché anche in altre esistenze, pensiamo a San Francesco d'Assisi o a San Girolamo, a tanti altri, esiste questo legame, San Francesco di Sales, eccetera, questo forte legame di queste figlie spirituali con questo padre che ha permesso a Padre Pio, da una parte, di reggersi di fronte all'urto violento contro lo spirito del male e a queste figlie di crescere senza dubbio nella santità. Tutte o quasi si sono fatte sante, non è di nessuna di loro, se non ricordo male, forse una sola, in corso alcuna causa di beatificazione, non ne hanno bisogno, sono in cielo, felici con Padre Pio, con il loro padre, a fruire della visione beatifica di Dio. E vogliamo pregare che in questo tempo di grande confusione dottrinale e morale, in cui si vuole far credere, esibendolo come un bisogno dei nostri tempi, che la donna debba salire all'altare, debba rendersi visibile, certamente noi vediamo qual è il posto privilegiato della donna e perciò il migliore, le radici che tengono l'albero in piedi. Padre Pio è stata la quercia, loro, le figlie, sono state le sue radici. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.